Radio 3 Scienza.
Buongiorno a tutti da Rossella Castelnuovo. Poco più di un mese fa, il 14 ottobre, su tutte le prime pagine dei quotidiani appariva la foto del primo medico vaccinato contro l'influenza A. Tra le raccomandazioni del viceministro Ferruccio Fazio c'era infatti l'indicazione di una via prioritaria per il personale sanitario, proprio per garantire che i medici, infermieri fossero presenti ed efficienti in caso di necessità di allerta pandemica. A oggi, a poco più di un mese, dicevamo, i medici vaccinati sono in realtà molto pochi. Le stime sono ovviamente fluttuanti, dato il poco tempo trascorso e l'impossibilità di raccogliere dati precisi, ma siamo sempre sotto al 50%. E se anche fosse soltanto un medico su due che decide di vaccinarsi o non vaccinarsi, già sarebbe un messaggio controverso. E allora è un dato che non aiuta in qualche modo a farsi un'idea precisa su cosa fare, e anche se sappiamo benissimo che le questioni mediche vanno trattate caso per caso e con l'assistenza del medico. E questo lo chiariamo anche perché noi aspetteremo i vostri sms al 335 5634 296, ma non per dei casi personali, naturalmente. Quello che vogliamo approfondire oggi è su come siano state prese queste decisioni dei medici, sia di vaccinarsi sia di vaccinare, su quali dati si siano basati e se questo ci può aiutare come cittadini a prendere anche le nostre decisioni. Con noi un medico, Mauro Palazzi. Buongiorno Palazzi.
Buongiorno.
Palazzi è direttore del servizio di epidemiologia dell'AUSL di Cesena, e però anche accanto al medico abbiamo un sociologo, Massimiliano Bucchi. Buongiorno Bucchi.
Buongiorno.
Bucchi è sociologo della scienza all'Università di Trento e coordinatore del comitato scientifico di Observa, che è una società che si occupa appunto di scienza in società. E allora, Palazzi, lei sul campo è un medico che vaccina, si è vaccinato, sta vaccinando. Qual è la sua esperienza?
Sì, io appunto faccio parte di un dipartimento di prevenzione, quindi sono tra quei medici che appunto propone la vaccinazione. Una vaccinazione oltre a quella stagionale, anche quella ovviamente per il virus pandemico.
Ecco, la sua esperienza con i colleghi, tutti i suoi colleghi si sono vaccinati o qualcuno no? Ne avete discusso tra voi?
Ma direi sì, molto, in particolare con i medici di medicina generale, i medici di famiglia. Noi di solito le campagne anti-influenzali le facciamo appunto con la loro collaborazione, invece nel caso della nuova influenza abbiamo avuto molti colleghi che hanno deciso di non collaborare per questa vaccinazione, e quindi abbiamo avuto modo di parlarne insieme. Da questo punto di vista sono emerse alcune perplessità relative ad alcuni aspetti di questo vaccino, che è stato prodotto diciamo con dei ritmi piuttosto veloci rispetto a quello stagionale, ovviamente. E questo ha ingenerato alcune perplessità e discussioni legate appunto ad alcune incertezze che ci possono essere, diciamo, per quello che riguarda la malattia e la vaccinazione.
Senta, l'entrata diciamo di internet nella vita quotidiana ha influenzato secondo lei l'attività, anche queste decisioni dei medici, sia in modo diretto, cioè i medici usano internet per informarsi, oppure anche attraverso i pazienti che dicono: dottore, ho letto su internet che eccetera eccetera.
Ma io direi proprio di sì, nel senso che noi oggi viviamo queste epidemie, queste pandemie anche con delle epidemie, delle pandemie informative, e internet in questo senso è un enorme canale di opportunità per acquisire informazioni, ma su internet gira veramente di tutto. E io penso che noi medici, i medici di famiglia, oltre diciamo a fare delle loro ricerche su dei canali diciamo ufficiali di letteratura scientifica, poi vengono a contatto, a volte anche a me è capitato che alcune persone mi abbiano trasmesso dei, non so, video piuttosto comunicati che provenivano da persone diciamo di incerta qualificazione, ecco, che riportavano anche delle voci molto allarmate, allarmistiche nei riguardi della sicurezza del vaccino, cose che a volte sono state smentite anche dall'OMS. È il caso, per esempio, della presenza dell'additivo dello squalene nei vaccini utilizzati nei soldati americani nella guerra del Golfo. Si è diffusa molta preoccupazione perché lo squalene, questo additivo che viene e che è presente nel vaccino che utilizziamo noi, viene associato alla cosiddetta sindrome del Golfo, comunque a delle possibili reazioni immunitarie nei confronti dei militari americani. In realtà l'OMS l'ha smentito ufficialmente dicendo che non è mai stato utilizzato nel vaccino utilizzato contro l'antrace nei militari americani. Questo è solo un esempio di alcune voci che comunque hanno creato incertezza, hanno creato anche un po' di confusione anche tra i medici.
Ecco, Massimiano Bucchi, però la scienza ormai come si dice, i laboratori scientifici hanno le pareti di vetro, tutti ci possono guardare dentro, tutti possono ascoltare i dibattiti tra esperti, che non è soltanto la persona, diciamo, eterodossa o bizzarra che aggiunge le sue opinioni, ma il dibattito tra esperti c'è sempre stato, solo che oggi è diventato visibile. E allora che cosa sta succedendo? È una gran confusione per i cittadini?
In parte può esserlo, nel senso che io credo che ci siano due novità. La prima novità è quella che diceva lei, cioè il fatto che il dibattito scientifico, che è una sana componente del modo di procedere della ricerca scientifica, è diventato sempre più accessibile, mentre prima si giocava in un ristretto tra il decisore politico e il suo consulente scientifico di fiducia, che spesso non si sapeva neppure chi fosse. Adesso tutto questo, naturalmente, in parte perché sono aumentati le possibilità di accesso all'informazione, si gioca molto più in pubblico. L'altro aspetto è che contemporaneamente l'expertise scientifica, che era una risorsa scarsa in mano fondamentalmente a pochi stati nazionali che finanziavano le ricerche scientifiche, oggi noi ne abbiamo una sovrabbondanza e una grande offerta che non viene solo dalle istituzioni scientifiche nazionali, ma viene ad esempio dalle aziende, dalle associazioni di ambientalisti, dalle associazioni di pazienti, cioè
le voci sono tante, i soggetti interessati sono tanti, le voci sono tante e tutte hanno pari diritto di esprimersi.
Ma adesso naturalmente poi tutte hanno la possibilità di entrare in gioco e di farsi ascoltare. Dopo naturalmente il grosso problema del decisore politico e in questo caso anche del cittadino è a chi prestare attenzione, no? Ed è qui che scatta appunto il vero problema. Purtroppo a volte ci sono stati dei casi in passato, come il caso della BSE e della mucca pazza, in cui il parere di minoranza, quello degli scienziati o degli esperti che non erano riusciti, diciamo, a far pesare in modo decisivo la propria voce e quindi si erano sottovalutati ad esempio certi rischi di trasmissione dai bovini all'uomo, invece si sono rivelate poi più azzeccate delle previsioni ufficiali o ripeto, in questo non c'è nulla di patologico, siamo in una classica situazione di sovrabbondanza, ripeto, di offerta che di per sé naturalmente l'ampiezza di informazione e la possibilità di consultare più fonti è certamente un bene. Naturalmente bisogna chiedersi se abbiamo poi gli strumenti per gestirla o se poi dopo ci ritroviamo a dover risolvere questa complessità in un modo piuttosto rozzo, che è quella di dire no, guardiamo cosa fanno i testimonial, gli opinion leader, per cui i quotidiani vanno a chiedere se si è vaccinato Berlusconi, se si è vaccinato Garattini, se si è vaccinato professor Veronesi.
Insomma, un ritorno di dogma uscito dalla porta e rientrato dalla finestra.
Questa è l'altra faccia poi anche della rete, no? Se uno guarda nella rete c'è di tutto, però noi poi gran parte di noi passano attraverso il totem monopolista di Google, che poi alla fine certifica, nessuno sa bene come, qual è l'informazione affidabile. Questo secondo me è uno dei problemi veri oggi.
Certo, Palazzi, le leggo un paio di sms che riguardano il vaccino in modo specifico. Uno dice: in Germania hanno ordinato due tipi di vaccini e in Italia l'altro, sempre su questa diversità delle scelte per le nazioni. Mi sembra che ogni nazione ha avuto un'applicazione diversa. Come mai? Il vaccino e il virus si comportano in modo diverso, dice Gianni. Allora, questo, ecco, il fatto che esistano 7, se non sbaglio, vaccini in circolazione nel mondo in questo momento.
Sì, esistono diversi, sì, con anche caratteristiche di composizione diverse. Nel nostro territorio è stato scelto un vaccino che contiene un adiuvante, che si chiama squalene, e questo qui dà luogo, diciamo, a molte perplessità, perché si dice: ma in altri paesi è stata fatta una scelta diversa. In realtà questo è comunque il vaccino che è stato comunque approvato dalle agenzie internazionali, almeno quelle europee, per cui il nostro governo ha legittimamente deciso di acquistare.
Ma la differenza è solo nell'adiuvante?
Fondamentalmente sì, perché l'antigene è quello, perché altrimenti non avrebbe senso. Comunque, se posso aggiungere qualcosa, io ho ascoltato con grande attenzione quello che diceva Bucchi e sono molto d'accordo. Mi ha colpito proprio quando ha riferito il fatto che si torna un po' a ricercare l'opinion leader, no? Questo, se ci pensiamo, è un po' una situazione paradossale. Quando noi riceviamo tutte le informazioni possibili con internet, così, questa alla fine ci crea una confusione, un disorientamento che ci riporta in una condizione, se vogliamo, di passività, al punto in cui ritorniamo non al cittadino competente, ma al cittadino disorientato che si affida al personaggio famoso, al medico. Questo effettivamente ci dimostra che c'è una difficoltà per le persone, ma anche, io direi, anche per i medici, di avere delle fonti accreditate e avere anche una fiducia che purtroppo si è un po' persa rispetto alle istituzioni, sia, diciamo, scientifiche, ma soprattutto magari quelle agenzie, diciamo, internazionali, perché altrimenti non si spiegherebbe tutto questo clima così di diffidenza che si respira.
335-56-34-296 per continuare a stare con noi, inviarci sms per parlare di vaccini e decisioni difficili nella scienza. By the phone, planning to call you, 'cause I'm all alone. I hesitate, even though I can wait to hear your whispering words. Is someone there with you? Are you asleep? Have you gone out dancing or night shift this week? I still hesitate, even though I can wait to hear. Occupied.
answer now, I would say it to you over and over again.
Canta in inglese, ma è svedese, J.J. Johnson, che abbiamo appena ascoltato in Whispering Words. Sono le 11:08 minuti 32 secondi, Radio 3 Scienza alle prese con le difficili decisioni sul vaccino anti-influenza A e le difficili decisioni in tanti temi controversi della scienza. Leggo due sms per Palazzi e per Bucchi, che sono i nostri ospiti. Ci scrive Francesco da Padova: certo che anche i punti di riferimento come Fazio prima dicono state tranquilli e poi gridano all'allarme. E questo lo giro a Palazzi, mentre a Bucchi segnalo quest'altro sms. Come decidere chi è titolato a parlare di salute o scienza? In TV si sentono soubrette e calciatori discutono di tutto. La colpa è dei giornalisti, ecco, altri colpevoli. Questa è Paola da Bologna. Allora, Palazzi.
Sì, cioè il problema dei messaggi che arrivano a volte un po' controversi da parte dei nostri politici piuttosto che da altri rappresentanti delle istituzioni creano effettivamente le condizioni per cui ci sia un po' di disorientamento nel cittadino. È chiaro che questa pandemia è partita anche con una fortissima carica di preoccupazione, prima di tutto perché si attendeva comunque da anni lo sviluppo di un nuovo ceppo.
Insomma, all'inizio la preoccupazione era giustificata.
Era giustificata, quello che era successo in Messico, sfido chiunque a dire che non era una situazione preoccupante. L'evolversi poi fortunatamente è virato verso una situazione effettivamente molto meno pericolosa, per cui è chiaro che anche magari i messaggi a volte possono essere interpretati male se non vengono riferiti anche al contesto, anche alla situazione temporale. È chiaro che all'inizio la preoccupazione nei primi momenti era molto forte, c'è una diffusa preoccupazione sia nel mondo diciamo scientifico che anche ovviamente politico-amministrativo. Poi la situazione oggi si è ridimensionata dal punto di vista della pericolosità e della gravità della malattia, ma comunque è una situazione comunque da tenere sotto controllo e da seguire. Quindi il messaggio che dobbiamo dare in effetti è sì, la pandemia potrebbe essere una minaccia, ma oggi effettivamente su quello che vediamo è una condizione che sta creando meno disagi, meno malattie, meno morti rispetto per esempio all'influenza stagionale. Questo ovviamente stride con tutto quell'interesse mediatico che c'è attorno ai morti, che c'è attorno a questi possibili rischi che creano una sproporzione tra una percezione che viene esagerata e una reale diciamo conseguenza in termini di salute che è molto ridimensionata.
Per fortuna sono due o tre giorni che non ci dicono nulla. Massimiano Bucchi, ecco, l'interesse mediatico e giornalisti, il ruolo dei giornalisti in queste controversie.
Ma in questo caso adesso io capisco che poi lo sport nazionale preferito è sparare sui giornalisti oltre che su altre alcune categorie, ed è possibile che individualmente ci siano delle responsabilità, una scarsa preparazione a trattare certi argomenti. Però, di nuovo, io credo che il problema sia più profondo e credo che i giornalisti siano tra le categorie, certamente, che sono spiazzate da questa trasformazione, nel senso che da un lato diventa...
Anche il giornalista deve decidere in qualche modo la notizia da dare.
Certo,
deve prendere
decidere
decisioni.
Qual è la fonte da privilegiare, quali sono appunto gli esperti da consultare. Dall'altro lato, a me ha colpito molto l'SMS dell'ascoltatore che dice ma in Germania usano un altro vaccino, e noi dobbiamo fare i conti oggi con un paziente, cittadino, lettore, ascoltatore, che non è più quello di una volta. Cioè, una volta non era nemmeno pensabile che il paziente italiano sapesse che in Germania il vaccino utilizzato era diverso. Oggi credo che le istituzioni non possono più pretendere, come diceva lei prima, di porsi in modo dogmatico, no? Avendo di fronte delle persone che non hanno altra possibilità informativa, devono fare i conti appunto con una possibilità di accesso all'informazione, magari anche discutibile, che però è completamente trasformata, e quindi avere un atteggiamento diciamo di tipo nostalgico, quando appunto si andava dal medico di base e si prendeva per buono tutto quello che lui ci diceva, non è più o quello che diceva il ministero, no? Non è più possibile. Ecco,
tra l'altro voi di Observa state proprio lavorando a un progetto che si chiama MACOSPOL, e lascio a lei la spiegazione di questo acronimo, che dovrebbe servire proprio come bussola per orientarsi in temi controversi, nucleare, OGM, clima. E ci spiega che cos'è questo progetto, Bucchi?
È un progetto europeo che è coordinato dall'Università di Parigi, Bruno Latour, di cui noi facciamo parte, e che cerca naturalmente in modo modesto, iniziale, però proprio di fare i conti con queste trasformazioni. E quindi
MACOSPOL che significa?
Significa Mapping Controversies in Science for Politics, cioè mappare le controversie scientifiche per la decisione politica, che però poi è sempre più, per quello che abbiamo detto, anche una decisione che poi investe, come in questi casi, il singolo individuo e la vita quotidiana. Per cui noi stiamo selezionando degli strumenti che sono per lo più degli strumenti digitali, inevitabilmente, attraverso i quali in prima battuta giornalisti e policy maker, soprattutto con cui lo abbiamo in parte già testato, ma in futuro speriamo, perché no, anche il cittadino possa, diciamo, avere la possibilità, che naturalmente non è un obbligo, no? Poi a seconda della propria situazione, dei propri interessi, di poter approfondire e esplorare i diversi punti di vista, e anche cercando di capire poi come mai a volte questi punti di vista sono diversi, come mai gli stessi esperti si posizionano non certamente per irragionevolezza, ma per tanti motivi su versanti diversi di una questione.
Bene, leggo un ultimo messaggio per Palazzi, che riporta anche questo a un grande tema. Allora, nessuna pregiudiziale sui vaccini, ci scrive Francesco, in genere, ma la storia dell'aviaria fa pensare che occorre farci vivere nella paura per vendere farmaci e armi. Allora, questo è l'altro aspetto complottistico, diciamo, del vaccino, che si accompagna a tante controversie scientifiche. Palazzi.
Sì. Direi proprio che questo è un chiaro esempio del clima che si respira, cioè c'è una perdita di fiducia e anche una diffidenza, che secondo me è anche giustificata dal fatto che sentiamo scandali, mala sanità, che appunto queste grandi multinazionali, no, sono implicate. Ecco, allora è chiaro che di fronte a tutti questi eventi il cittadino sta vivendo un clima di sfiducia generale verso tutti questi attori importanti. Io penso che qui ci sia una grossa responsabilità un po' da parte di tutti, di cercare di essere i più trasparenti possibili. Questo ovviamente può aiutare a ricreare un clima anche di fiducia con il cittadino, altrimenti noi ci ritroveremo continuamente a fare i conti proprio con questa situazione, nella quale anche le voci autorevoli, le voci istituzionali poi si trovano a non ricevere quell'attenzione, o a ricevere un'attenzione diffidente, che effettivamente poi porta a dare spazio anche a tutte le ipotesi complottistiche oppure dietrologiche, eccetera. Io penso che bisogna cercare di ritrovare dei canali accreditati da parte del cittadino che permettano di avere una buona informazione, e da parte di tutti, delle istituzioni in primis, ci sia un'attenzione alla comunicazione, alla trasparenza delle decisioni, che aiuta sicuramente a ricreare questo clima di fiducia che oggi effettivamente mi pare si sia un po' troppo perso.
Beh, vi ringrazio per le riflessioni molto utili che ci avete sottoposto oggi sulle difficoltà di prendere decisioni nelle controversie scientifiche, in particolare sul vaccino influenza A. Ringrazio Massimiano Bucchi, sociologo della scienza all'Università di Trento e coordinatore del Comitato Scientifico di Observa, e Mauro Palazzi, direttore del Servizio di Epidemiologia della USL di Cesena. Su No, il brano degli Arctic Monkeys, alle 11:20 minuti 58 secondi, è il 18 novembre 2009 ed è l'ultimo giorno del vertice sulla sicurezza alimentare che si sta tenendo la FAO, e proprio in questi minuti sta parlando una delegazione del Forum per la sovranità alimentare dei popoli. E una ONLUS, un'organizzazione senza scopo di profitto, che sta illustrando delle proposte alternative al documento finale del vertice. Infatti sappiamo che c'è molta insoddisfazione, è stato molto criticato questo documento finale e i risultati di questo incontro, sia per la scarsa partecipazione dei rappresentanti più importanti del mondo, sia per i contenuti del documento stesso. 6 milioni ogni anno i bambini che muoiono di fame, 17.000 ogni giorno, uno ogni 5 secondi. Queste le cifre riassuntive del dramma della fame del mondo. 335-56-34296, il numero per inviarci sms su questo argomento, di cui parliamo con Antonio Onorati. Buongiorno Onorati.
Buongiorno a voi e buon...
Onorati, presidente del Centro Internazionale Crocevia, quindi la voce, diciamo, la voce alternativa, se vogliamo usare questa parola un po' abusata.
Certo, un po' abusata.
E comunque, e insomma, il documento finale della FAO indica pochi soldi, pochi impegni concreti, tutto messo sotto accusa. La stessa FAO, non per la prima volta, per la verità, è messa sotto accusa. Allora, ci riassume i punti più dolenti di questa situazione?
Intanto vorrei dire da che pulpito noi facciamo le prediche, perché insomma, bisogna anche sapere con che legittimità. Al forum hanno partecipato 650 persone provenienti da 93 paesi e rappresentavano più di 400 organizzazioni di produttori di cibo legate alle varie forme di produzione di cibo. Questo è molto importante, quindi il livello di critica che viene mosso. La prima critica durissima che è stata mossa è stata l'assenza dei paesi potenti della terra. Noi consideriamo...
Secondo lei perché non hanno... lei tra l'altro è lì in questo momento, sentiamo dei rumori,
sta lì
alla FAO. Sì. Ecco, perché non si sono presentati? Si vergognano, non hanno niente da dire, hanno già detto...
No, loro si vergognano, perché la situazione è riassunta in questo modo: i grandi paesi della terra hanno governato le politiche agricole negli ultimi 25-30 anni, siamo passati da 800 milioni 15 anni fa a 1 miliardo ora, le politiche implementate non hanno funzionato.
800 milioni di dollari o euro?
No, 800 milioni di morti di fame nel 1996, a 1 miliardo di morti di fame adesso. E quello che viene chiesto ai grandi paesi della terra era di cambiare politiche e di mettere soldi, ma prima di cambiare politiche. Questo summit ha di fatto deciso di creare un luogo in cui i governi insieme decidono quali sono le cose migliori da fare, e il fatto che i potenti della terra non vogliono sedere in questo angolo, diciamo, in cui si decidono i destini degli affamati, è la prova che i potenti della terra non vogliono assumersi responsabilità.
Senta, ma lei non pensa che ci sia anche una sorta di, voglio ragionare nel modo più benigno possibile, che ci sia anche un senso di impotenza, di difficoltà di individuare gli interventi reali ed efficaci, perché molto spesso sono stati fatti degli interventi fallimentari o anche addirittura boomerang, controproducenti?
Assolutamente, noi siamo convinti che le politiche che sono state fatte sono state decise, erano solo sbagliate.
Quindi, e che cosa proponete voi?
Ecco, quello che noi proponiamo, e rispondo alla sua domanda, si sa che cosa bisogna fare. La prima cosa che bisogna fare è sostenere un modello di agricoltura che renda chi produce almeno lui sfamato, perché di quei 1 miliardo 800 milioni sono dei contadini e degli agricoltori. Quindi, per esempio, un modello di agricoltura che produca per il mercato interno e non per il mercato internazionale, che consumi poco energia, che consumi poca acqua. Un modello di agricoltura basato sul lavoro. Niente di speciale, non è nessuna rivoluzione. Però questo modello di agricoltura c'ha bisogno di più terra, c'ha bisogno di diritti, c'ha bisogno di politiche di supporto, e lì servono anche un po' di soldini. Però si sa qual è il metodo per coltivare in maniera sostenibile, si sa che ogni paese debba necessariamente decidere le sue politiche in maniera sovrana e non condizionata dal mercato mondiale oppure dai doni che riceverà o non riceverà. Abbiamo ancora abbastanza popolazione rurale per produrre quello che ci serve. L'anno scorso abbiamo avuto un livello di produzione di cereali mai avuto negli ultimi 20 anni, quindi sappiamo produrre, e che quello che manca sono i soldi per comprarsi il cibo. Quindi c'è un legame strettissimo tra fame e povertà, e quindi occorre lo sviluppo rurale, significa fare le strade che portano dalle campagne alle città e non dalle campagne ai porti dove si esportano le banane. Queste cose poche...
Sono anche simboliche, diciamo, queste attività. Senta, ma il modello
risolvono,
diciamo, di un'agricoltura basata sostanzialmente sui metodi tradizionali o sostenibili, per quanto aggiornati e raffinati, si scontra in qualche modo con la pressione demografica? Cioè, i metodi tradizionali ce la fanno aumentare la produzione?
Se abbiamo delle buone notizie, già oggi i metodi tradizionali, senza che quel tipo di agricoltura riceva nessun effettivo supporto né economico né di politiche, producono e sfamano, quindi producono il 75-80% globale di tutto il cibo prodotto. Poi se andiamo in alcuni paesi africani è 100% evidentemente. Quindi nelle condizioni attuali, malgrado tutto, riescono comunque a produrre. Se fossero sostenute, se fossero aiutate, se fossero il centro della battaglia contro la fame, sicuramente sarebbe una condizione migliore. Quindi in termini di produzione è molto possibile, perché l'agricoltura specializzata, quella che produce molto per ettari producendo una cosa sola, in verità nel medio periodo si esaurisce, si sta esaurendo, mentre chi produce con le rotazioni, con cose diversificate, sommando tutto, alla fine dell'anno ha prodotto miglior cibo e più cibo e non ha distrutto la risorsa su cui poggia la sua capacità produttiva.
E quindi voi avete presentato queste vostre proposte che verranno poi elaborate da chi?
Allora, le proposte della società civile sono accluse alla dichiarazione finale del vertice, fanno parte del documento ufficiale, in qualche modo della documentazione ufficiale insieme alle prese di posizione dei singoli governi, ma noi, infatti, l'ultimo capitolo della nostra dichiarazione si intitola In che cosa noi ci impegniamo. Verranno elaborate e continueremo ad elaborarle noi, a portarle avanti, assumendoci la responsabilità. In verità l'agricoltura contadina, la pesca artigianale, i pastori nomadi, quando tornano a casa faranno quello che si sono impegnati a fare, prima di tutto per sopravvivere loro stessi.
Grazie Antonio Onorati, buon lavoro a lei e a tutte le persone con cui lei anche lavora. Un grazie dal gruppo di Radio Trescenza, un programma di Rossella Panarese con Silvia Bencivelli, Andrea Gentile e Marco Motta in redazione, Costanza Confessore la regista, oggi alla messa in onda Paola Brai. Potete consultarci al sito www.radio3.rai.it o scriverci alla casella radio3@trescienza@rai.it. Un saluto a tutti da Rossella Castelnuovo.